Radio 3 Mondo.
Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo, puntata di giovedì 5 novembre, che non è ancora il giorno in cui si può pronunciare senza tema di smentita il nome del nuovo presidente degli Stati Uniti. Vi è chiaro, e se siete stati in ascolto finora a partire dalla nostra rassegna della stampa estera fino a poco fa con tutta la città, è ovvio che, ed è chiaro, questa è l'unica cosa certa, che il nome del nuovo presidente è ancora nelle pieghe di quella mappa rossa e blu che abbiamo davanti, ancora in quelle buste che vanno aprendosi di minuto in minuto. Ma l'America che appare oggi mantiene, lo abbiamo anche sentito fino a poco fa e l'abbiamo letto sui giornali stamattina, anche nel modo in cui stanno dando le notizie relative al voto, l'America che appare mantiene il suo profilo di fronte, diciamo, un profilo certamente stanco, un po' tirato, ma anche forse pronto a fare largo a una luce diversa, di un'altra distensione, lo vedremo. Ieri e l'altro ieri qui a Radio 3 Mondo ci siamo concentrati sul voto, sul come si vota e come hanno votato gli americani, sul sistema elettorale, su quanto contano i voti direttamente e indirettamente in un sistema che è davvero complesso visto da qui, sul quadro di un ordinamento in cui, come i nostri ospiti ci hanno ben spiegato, il presidente in fondo non conta poi quanto si pensi e sia solo uno dei nodi del meccanismo di check and balances del sistema di quella repubblica presidenziale. Poi abbiamo visto cosa si aspetta il resto del mondo, chi preferirebbe chi, gli attori principali, Cina, Russia, Unione Europea. Oggi, dopo aver ascoltato le riflessioni di tanti ospiti che l'America osservano e analizzano e conoscono, oggi qui a Radio 3 Mondo torniamo in America per dire che tutti contano, certo tutti contano, che tutti stanno contando i voti, ma anche per chiederci chi conterà d'ora in poi, chi inizierà a contare d'ora in poi. Naturalmente le reti sociali sono sempre da visitare, lo sta facendo Marina Lalovic. Il primo account da seguire è neanche a dirlo, il primo hashtag è neanche a dirlo, Every Vote Counts. Voi potete continuare a scrivere messaggi a Radio 3 al 335-5634-296.
Here the people rule. Power can't be taken or asserted. It flows from the people. And it's their will that determines who will be the president of the United States, and their will alone. And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report.
Abbiamo iniziato questa maratona, come dicono tanti, elettorale, sentendo in qualche modo l'altra sera una sorta di autoproclamazione da parte di Donald Trump, come aveva preannunciato, e adesso invece abbiamo ascoltato uno stralcio da quello che in tanti ieri hanno definito come una sorta di discorso della vittoria. Era Joe Biden, tornato a Wilmington nel Delaware, dove parlava ancora i suoi elettori, il potere del popolo, un popolo che decide chi sarà il prossimo presidente. Dopo i conteggi credo che saremo noi i vincitori. Io saluto, la ringrazio per l'ennesima volta per essersi svegliata con noi, in collegamento da New York, Anna Guaita, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Anna Guaita, giornalista del Messaggero. E allora, Anna, ieri ci scrivevamo via WhatsApp guardando dai due lati dell'oceano i risultati e quella mappa rosso-blu, e abbiamo realizzato che nella vita di Radio 3 Mondo questa è la sesta elezione di cui parliamo, e speravamo oggi insieme di rispettare una tradizione, quella di annunciare ancora una volta il presidente, il nome del nuovo presidente degli Stati Uniti. Così non è ancora oggi, Anna Guaita. Intanto ha hai novità che noi non abbiamo in questo momento? Stai monitorando fonti a cui non accediamo per dire qualcosa di nuovo?
No, devo dirvi la verità, no. Addirittura è successo invece che, venuta la notte, gli scrutatori sono andati a casa e ci sono state anche polemiche su questo, soprattutto nel Nevada, che è uno degli stati cruciali su cui si giocano gli ultimi voti elettorali che servono a Biden per arrivare ai 270 fatidici. E addirittura qualche commentatore ha avuto parole, diciamo così, non proprio gentili nei confronti degli scrutatori del Nevada, a dire: ma insomma, siamo in un momento, tutto il mondo ha gli occhi puntati sul Nevada, potevate fare due turni magari.
Mi sembra il caso di andarvene a dormire, insomma.
Però devo dire che questo ha portato addirittura un pochino di riso, di risate ieri sera, di sorrisi ieri sera quando siamo andati a letto, perché io pensavo a questi signori che stanno lavorando, guardate bene, sotto l'occhio di telecamere 24 ore su 24, quindi ogni loro movimento è registrato, che non ce la facevano più, chiaramente erano esausti. Nessuno si aspettava, sì, tutti si aspettavano un grandissimo lavoro, perché questi milioni di schede elettorali arrivate per posta, francamente non c'erano mai viste. E quindi
Anna, allora, come sembra necessario, come sembra essere dettato, insomma, dalla situazione alla sua attuale, noi cerchiamo di distrarci dal quadro dalla mappa rossa e blu, e quindi da quel sentiero per la vittoria che Biden sta cercando di completare, in fondo al quale sta cercando di arrivare, e proviamo a dire, appunto, mentre i voti si contano, chi comincerà a contare politicamente d'ora in poi, perché appunto non si votava solo per il presidente. Diciamo subito qualcosa sul Congresso, su quanto è accaduto alla Camera e al Senato. Risultato forse più scontato, quello della Camera, ancora indecisione sul Senato.
Sì, io vorrei però un attimo tornare brevissimamente sul discorso che ha fatto Biden. Perché il discorso che ha fatto Biden, più che essere un discorso, è chiaro che era il discorso in cui si diceva gli sta parlando il futuro presidente, ma ha mandato anche dei segnali molto precisi, perché sapete, qua si capisce che il Partito Repubblicano sta allontanandosi da questa patata bollente, non sta alleandosi con Trump in questa sfida elettorale, e quindi Trump, Biden, che conosce la maggior parte dei senatori, perché è stato senatore per tutta la sua vita quasi, ha offerto anche un ramoscello d'ulivo quando ha detto: finita questa conta, dobbiamo metterci tutto questo alle spalle, lasciare questa, non siamo nemici, siamo oppositori ma non siamo nemici. E questo è un segnale molto chiaro che ha dato ai suoi amici al Senato, i quali, tra l'altro, avendo ottenuto da Trump tutto quello che volevano, quindi la Corte Suprema spostata tutta a destra, e sapendo che da Trump non possono più ottenere niente, politicamente non ha più nessun senso essere alleati di Trump, non stanno appunto alleandosi a Trump, ed mandano messaggi attraverso commentatori eccetera, che però sono sempre alleati col partito, che sono messaggi, diciamo così, di apertura ancora molto timida verso Biden, ma di un possibile futuro rapporto più amichevole di quello che c'è stato finora con i democratici. Per quanto dicevi te, appunto, il Senato oramai chiaro rimane in mano repubblicana, con la piccola nota a piedi pagina che in Georgia, quasi certo mi sembra oramai, si dovrà arrivare a un ballottaggio per due seggi del Senato a gennaio, quindi pensate, questo ballottaggio a gennaio che potrebbe portare il Senato a 50-50, quindi sarà di un peso fondamentale. Stavi per dire qualcosa?
Sì, a gennaio, mentre il nuovo presidente si dovrà insediare, dicevo, anche la tempistica dal punto di vista anche della narrazione. Ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori che il Congresso ha un mandato di 4 anni, quindi la legislatura dura 4 anni e si eleggono tutti, si sono sono stati eletti tutti i membri della Camera dei Rappresentanti, mentre invece il Senato dura 6 anni e nelle elezioni presidenziali viene eletto solo un terzo del Senato stesso. Anna Guaita, possiamo dire qualcosa sui volti che si vedranno nei corridoi della Camera e del Senato? Un'ascoltatrice a tutta la città poco fa evidenziava la presenza di Sarah McBride del Delaware, ma ci sono anche altri nomi: c'è l'astronauta Mark Kelly in Arizona, c'è la complottista Marjorie Taylor tra gli 11 candidati affiliati a QAnon. Lei ce l'ha fatta e arriverà alla Camera.
Dunque, io devo dire che per qua è vero che ci troviamo davanti ad alcuni personaggi estremi, appunto come dicevi, questa Boert che è un personaggio che, repubblicana, che addirittura gira con una fondina e una pistola nella fondina, e che è una sostenitrice, anche se se ne è un po' allontanata, di QAnon. Forse bisogna chiarire cos'è questo QAnon, che è questo...
Ne abbiamo tanto parlato a Radio Tremondo, permettimi di distrarti da questo tema e di andare avanti. C'è poi anche Squad, no? La riconferma delle socialiste
non solo di Ocasio-Cortez, ma la nomina, l'elezione di una quinta candidata a entrare in questa squad. Oltre, ricordiamo, sono Alexandria Ocasio-Cortez a New York, Ilhan Omar nel Minnesota, Rashida Tlaib nel Michigan e Ayanna Pressley nel Massachusetts. Sono donne di colore, molto schierate a sinistra, che Trump ha sempre disprezzato, ma che hanno un forte seguito fra i giovani, alle quali si unirà anche questa Cori Bush, che viene dal Missouri, che è una infermiera pacifista ma attivista, una delle grandi organizzatrici delle manifestazioni di quest'estate. Ora però io vorrei dire anche che quello che viene fuori dal voto della Camera, e difatti c'è un gruppo di deputati centristi che si sono immediatamente impossessati di questo risultato per proporre una sfida alla leadership di Nancy Pelosi appena il congresso, appena la Camera viene richiamata. La Camera comincia prima, il 3 gennaio, e cioè il risultato di, come avevano già chiesto e insistito tanti deputati che erano stati eletti nell'ondata blu del 2018, che dicevano: guardate che il paese è più moderato, appunto della Squad, di Bernie Sanders, eccetera, il paese non vuole il socialismo, il paese vuole posizioni centriste. È avvenuto proprio questo in queste elezioni, è la prova, queste elezioni sono la prova di quello che questi deputati eletti nel 2018 chiedevano, e cioè che il partito non seguisse troppo fedelmente le posizioni di Bernie Sanders, di Elizabeth Warren e delle giovani della Squad. Perché? E infatti, se andate a vedere proprio granularmente il risultato delle elezioni, vedete per esempio che a Kenosha, dove sono cominciate le manifestazioni, dove c'è stata questa ondata di passione per l'uccisione, non mi ricordo il suo nome, di quel poveraccio in quel modo terribile soffocato dalla polizia, a Kenosha ha vinto Trump, non ha vinto Biden. Cioè la gente si è fatta convincere e ha visto in alcuni posti con i loro occhi come le manifestazioni cominciate pacificamente, eroicamente, che richiamavano la grande maggioranza della popolazione, alla fine sono andate pian piano degenerando in manifestazioni molto di sinistra, e tra l'altro, voglio sottolinearlo, quasi esclusivamente di giovani bianchi, con pochissima partecipazione dei neri, che avvertivano benissimo che il movimento perdeva la sua autorità morale ma ogni volta che ci fosse stata una rivolta, un attacco ai negozi, saccheggio, eccetera.
Quindi una serie di tradimenti, Anna Guaita, rispetto ad alcune previsioni, no? Comunque immagini che sono state modificate da questo voto, perché nel frattempo delle realtà si sono trasformati, i protagonisti si sono trasformati. Avremo tempo in futuro di parlare di tante cose che sono accadute, il tradimento dei Latinos che ora ballano con Trump, come titolava un giornale. Poi parleremo di nuove presenze, chissà ci ritroveremo a parlare di un'italo-americana alla Casa Bianca, la Jill Jacobs Biden, insomma vedremo. In ogni caso parleremo di un paese che, come ha detto la scrittrice Elizabeth Strout, è un paese da calmare. Prima di salutarci, Anna Guaita, a proposito di quello che è accaduto in quel Election Day, molti paesi hanno votato per dei referendum, è stato una giornata importante per tanti stati che si sono espressi su una questione fondamentale come quella dell'aborto, oppure come quella della legalizzazione della marijuana. Qualcuno scrive, c'è sicuramente qualcuno che ha vinto, è della marijuana.
Questo è vero. La marijuana, sapete, è diventata uno dei grandi affari degli Stati Uniti. Dovunque sia stata liberalizzata, le tasse che gli stati riscuotono su questo business della marijuana sono state talmente ricche che alcuni stati hanno potuto finanziare, stato deciso in anticipo che le tasse sarebbero state usate per migliorare le scuole nelle città, più nei ghetti fondamentalmente, eccetera. Quindi il successo della marijuana continua ed è, voglio sottolineare, politicamente trasversale. Non è assolutamente una conquista solo degli stati blu, ma anche degli stati, pian pianino lo stanno prendendo anche gli stati rossi, soprattutto per uso medico, perché è stato dimostrato che in certi casi effettivamente può essere d'aiuto.
Dunque la marijuana ha vinto in Arizona, Montana, New Jersey, South Dakota, Mississippi. Il Mississippi ha anche cambiato la sua bandiera confederata, la nuova bandiera una magnolia. Poi c'è la Florida che ha votato sul reddito minimo di cittadinanza, la Louisiana e il Colorado che si sono espressi in maniera diversa sull'aborto. Torneremo a parlare dell'America, della tua America, Anna Guaita. Allora buona giornata a New York, ormai ti abbiamo svegliato e immagino ti rimetterai al lavoro. Grazie ancora, a presto.
Grazie a voi e buona giornata a voi.
E noi adesso cercheremo di capire anche qual è l'effetto che fa un'elezione, seppur non conclusa ancora in maniera definitiva, sull'economia.
Today the Eurogroup is meeting and we are of course discussing COVID-19 and the impact that it is having on the health and the economic health of the European Union and the Eurozone. We have invited Dr. Andrea Armand, who is the director for the European Centre for Disease Control. The doctor will be updating Eurogroup on the spread of COVID-19 and the public health measures that are in place to protect our citizens at such a time of difficulty. We also have many economic measures in place to support economies, to do what we can.
Questo lungo discorso è del presidente dell'Eurogruppo Pascal Donohue. In realtà siamo andati in Europa, siamo andati nel cuore dell'Europa, nel cuore della politica economica e finanziaria dell'Europa, perché oggi volevamo parlare, ecco, nell'idea di dover aspettare i risultati e i conteggi ancora per giorni, volevamo parlare di Eurobond. E questo faremo, lo faremo con Roberta Carlini, che saluto, giornalista, scrittrice, esperta di economia, ricercatrice all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Buongiorno.
Buongiorno.
Ma prima ancora di arrivare agli Eurobond, non posso non chiedere a Roberta Carlini come vede il sentimento e l'aria di ottimismo che tirava nelle borse ieri a fronte di un risultato che forse proprio con la sua incertezza fa intrevedere uno status quo che rimarrà tale e quindi andrà bene per loro.
Sì, dunque il risultato di ieri, dunque quando c'era ancora un'incertezza e soprattutto la certezza di una non sicura vittoria di Biden, era diviso in due, con un moderato aumento dell'indice Standard & Poor's, e con un più forte aumento dell'indice dell'indice che misura i titoli tecnologici, tant'è che qualche giornale come Financial Times ha titolato Big Tech ha già vinto le elezioni americane. Quindi cerchiamo di capire perché molto rapidamente. Da un lato quello che si aspettano le borse non è necessariamente quello che è il meglio per l'economia, perché ci poteva essere un moderato ottimismo dovuto al fatto che una una vittoria non piena del candidato democratico, quindi con un governo con una maggioranza al Senato, potesse in qualche modo annacquare il piano di stimolo fiscale che Biden ha nel suo programma. Questo che vuol dire che se c'è meno stimolo fiscale ci dovrebbe essere un maggiore allentamento monetario, che è quello che più interessa alla finanza. E quindi diciamo che però queste sono un po' le aspettative del primo giorno e bisognerà vedere. Mentre invece è molto interessante questa euforia che subito ha preso i titoli tecnologici, cioè che sono saliti nella loro generalità del 4%, ma Facebook ha guadagnato l'8%, Alphabet, cioè Google, il 4%, sull'onda di un momento che è comunque molto positivo, perché come sappiamo queste sono le compagnie che stanno guadagnando di più dalla spinta alla digitalizzazione che ci ha portato il Covid, ma anche perché è un po' paradossale questa esaltazione, no? Perché il programma democratico sulla carta è quello che più spinge per una regolamentazione delle piattaforme e per dare più poteri, forti poteri all'antitrust, che è stato molto criticato per aver lasciato creare questi monopoli. Allora sembra un po' paradossale questa brindare di Facebook e Google a una possibile vittoria democratica, ma forse non lo è proprio perché l'analisi è quella che le borse stanno scontando un possibile risultato che comunque lascia molta difficoltà, un governo abbastanza in difficoltà. Si tratta comunque di regole che saranno molto difficili da pensare, da scrivere e poi da attuare, quindi un governo non tanto forte può essere una buona notizia per Big Tech. Quindi questa è la prima reazione delle borse, ma ovviamente poi gli occhi di tutti saranno puntati sull'entità, sulla stabilità della probabile vittoria di Biden, e su questo quindi le previsioni su un piano di stimoli fiscali, di aiuti all'economia che potrebbero essere molto rilevanti.
E l'attesa sarà anche quella di sapere, ecco, cosa farà Jerome Powell, un governatore della Federal Reserve nominato da Trump, che però poi dovrà anche fare i conti con probabilmente un nuovo presidente. Allora, Roberta Carlini, intanto sulla piazza virtuale dei modi per continuare a occuparsi e a seguire le elezioni sono sempre quelli di andare su Fire 38 di Nate Silver, come ci ricorda Marina Lalovic, così come per esempio andare a vedere alcuni giornali americani. Il New Yorker in questo momento parla di un presidente, di un Biden che può vincere, ma anche di un Trump che rimarrà presidente della cosiddetta Red America. Roberta Carlini, veniamo all'Europa. Anche da quella parte dell'Atlantico in realtà ci si è accorti di qualcosa che stava succedendo da questa parte. There's a new gorilla in the bond market, titolava il New York Times, cioè un nuovo gorilla nel mercato dei bond, e quel gorilla, forse anche solo di piccole dimensioni, è l'Unione Europea, che è arrivato appunto con la sua prima offerta titoli. Era un vero e proprio test e in realtà sembra averlo superato: 17 miliardi in palio, 233 miliardi invece richiesti, cioè 13 volte superiore alla posta, un eccesso di puntata incredibile. Un test superato erano i cosiddetti bond sure, quelli che finanziano un programma specifico, quello sulla solidarietà per intenderci, della politica che l'Unione Europea ha immaginato per far fronte alla crisi della pandemia. Quanto conta questo passo e quanto poco ancora l'Europa riesce forse a percepirne la portata?
Questi numeri sono molto impressionanti, in qualche modo fotografano la situazione attuale in cui abbiamo una enorme quantità di risparmio in circolazione, perché in tutto l'Eurogruppo è aumentato il risparmio, i consumi sono crollati sia a causa delle limitazioni da lockdown che a causa delle perdite di reddito, ma in misura più che proporzionale, e quindi c'è una quantità di risparmio in cerca di destinazione. C'è un nuova forma di governo, un embrione di governo europeo che va sul mercato e quindi con la sua appetibilità, perché sono titoli sicuri, super sicuri, molto di più di quelli che potrebbero essere quelli di ciascun governo europeo se si esclude quello tedesco, e quindi con questa prima emissione si è mostrata una potenzialità. E anche però un paradosso, perché mentre c'è stato questo grande successo dell'emissione dei titoli, sui progetti, per quelli poi diciamo più sostanziosi che saranno del programma di Recovery and Resilience Fund, cioè quello che è conosciuto come i Next Generation EU, molti governi, sia pur bisognosi di fondi, stanno cominciando a dire che loro questi prestiti intermediati in qualche modo dall'Europa, cioè questi prestiti il cui finanziati sul mercato europeo, forse non li vorranno, molto probabilmente non li useranno. È quello che ha detto il governo spagnolo, che ha detto il governo portoghese, che ha detto persino il governo greco, e anche il governo francese ha detto vabbè, vedremo in base alle condizioni. Perché? Perché anche i governi nazionali, proprio forti di questo scudo che c'è a livello europeo, stanno trovando buone condizioni sui mercati. Anche l'Italia ha emesso debito a tassi negativi, che vuol dire a condizioni naturalmente molto favorevoli per il governo. Quindi si sta creando una situazione un po' paradossale.
Che quindi che questa è stata una tattica che ha funzionato, ma rischia di avere un effetto appunto paradossale, contrario a quello che ci si aspettava.
Ma non negativo, nel senso che io la vedo così, penso che proprio è un po' come quando Draghi ha fatto il suo whatever it takes, cioè noi contrasteremo la speculazione. Non c'è stato bisogno di usarlo il bazooka, ma il fatto che c'era ha garantito una stabilità ai governi. In questo caso il fatto che ci potrà essere la possibilità per ogni governo di usare il debito in qualche modo garantito dall'Europa, chiamiamoli Eurobond, anche se non li hanno voluti chiamare così per motivi politici, questo fatto qui consente anche ai singoli governi di andare sui mercati e di prendere prestiti in un modo a condizioni positive. E dicevo, è un effetto paradossale, non è detto che sia un effetto negativo, cioè non è che se i governi non li chiedono vuol dire che quel programma fallisce, quel programma sta lì, se ci sarà bisogno useranno, altrimenti i governi, stiamo parlando dei prossimi 3-4 anni, quindi insomma abbiamo molta strada davanti, i governi potranno sicuramente tutti chiederanno i trasferimenti, quello sì, la parte dei trasferimenti a fondo perduto presente nel piano di stimolo fiscale europeo.
Molto chiaro Roberta Carlini, se guardiamo in questo modo le cose però ci appare quindi un po' più difficile che questo test e questo successo siano il prodromo di una storia politica europea rispetto al processo di federazione, se vogliamo dire così, come era accaduto per l'euro, hanno pensato in tanti, accadrà con gli eurobond, prima la moneta e poi il resto, in questo caso prima il titolo sul mercato e poi il resto, vedremo se sarà così. Intanto grazie infinite per essere stata con noi. E torneremo a parlare sia di Eurobond che di borse di finanza quando il mondo saprà chi sarà il nuovo interlocutore a livello globale a Washington. Grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata.
Roberta Carlini, giornalista e scrittrice, esperta di economia, ricercatrice all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Per saperne di più sui bond sure andate sui nostri account social, perché ci saranno dei link per capire di cosa stiamo parlando, di che cos'è questo programma e come vengono finanziati da questi titoli. E anche Euractiv è un'ottima fonte per capire di cosa abbiamo parlato oggi. Radio Tremondo finisce qui, a salutarvi, a ringraziarvi insieme a me. Ci sono Fabrizio Paccionella console, Marco Pompi in regia, Costanza Spocci e Marina Lalovic in redazione. Rimanete con noi per seguire la Oltrescienza. Intanto vi auguro buon ascolto e una buona giornata da Anna Maria Giordano.